Packers. We watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray.
Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns.
Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 19, se non vado errato. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Ciao Sal.
Con noi, come abbiamo detto, c'è il nostro idolo. No vabbè, noi ci abbiamo provato per settimane, se non mesi, a farlo venire in trasmissione. Finalmente, evidentemente, oggi non aveva niente da fare. Ed è con noi, finalmente, appunto, Gianni Cidioli. Ciao Gianni.
Ciao a tutti.
Allora, intanto, vabbè, noi ti conosciamo, leggiamo le tue cose, insomma, noi ti conosciamo. Però, se vuoi presentarti, vuoi dire perché tifi Packers, di quello che ti passa per la testa.
Perché ti piace il football?
Chi non mi conosce, facciamo presto, insomma, io sono uno di quelli che scrive sciocchezze su Facebook, delle volte mi fanno scrivere anche fuori da Facebook, sono, diciamo così, un appassionato di football da diversi anni, in realtà poi avevo smesso di seguirlo, specialmente quando Mediaset aveva smesso di dare Super Bowl e di fare tutte gli faceva pure quelle trasmissioncine che c'erano la domenica, diciamo, mi ero affezionato ai Packers lì e poi dopo ho ripreso vigore, diciamo, 3 anni fa, l'anno del Super Bowl di Baltimora, e quindi ho seguito le vicende del nostro amico Flacco e del nostro insomma l'anno dopo che abbiamo vinto praticamente il Super Bowl.
Cioè, quindi quando noi abbiamo vinto il Super Bowl tu non stavi seguendo più di tanto?
Non stavo seguendo particolarmente, guardavo, diciamo così, i risultati tramite internet eccetera eccetera, ho visto il Super Bowl, basta, non ho visto nient'altro.
Visti i risultati che sono arrivati dopo il Super Bowl, quindi dopo che tu hai ricominciato a seguire Green Bay? La domanda viene spontanea, ma potresti non seguire.
Ma secondo te, perché io voglio tornare ad occuparmi di NCAA e non seguire più l'NFL?
Allora, ecco, avviso a tutti quanti gli ascoltatori, per cortesia, qualcuno che vuole scrivere di NFL, così liberiamo Gianni dalle incombenze dell'NFL e si concentra sulla NCAA.
Esattamente, anche perché in NCAA io tifo per una squadra che non vincerà mai niente e quindi lì non c'è pericolo di far dei danni anche se ti...
Chi è?
Sarebbe Colorado State, di cui saluto i pochi tifosi. Tra l'altro verde oro come i Packers.
Allora io faccio subito la prima domanda interessantissima, che me la sono preparata per giorni. Mi permetti, Salvatore, di solito cominci sempre a te. Io ne ho una preparata e... Allora, abbiamo visto le foto di questa mattina, le foto della fidanzata di Orlando Scandrick, ok? E sappiamo che J.J. Watt sembrerebbe stesse dating la Wozniacki, ok? Quindi tra le tette di Olivia Munn, lo stile di Giselle Bundchen,
stile.
La quick release di Aaron Rodgers, il bikini della moglie di Scandrick e il dritto della Wozniacki, cosa preferisci?
No, io prendo l'ex di Scandrick subito.
Io spero per Rodgers che non sia così veloce la release anche in certe situazioni a questo punto, però...
Vabbè, ma se facciamo così, poi la gente non ci prende seriamente. Poi,
no, vabbè, dobbiamo far contento che Matteo ha bolcato, altrimenti, cioè, dai.
No, perché, cioè, voi dopo, la gente dall'America vi ascolta, poi pensa, ma questi qui chi sono? Cioè, Occhi Renato, Gianni Pinotto.
Beh, dai, allora, se vuoi ti faccio una domanda più tecnica. O meglio, vorrei che mi parlassi male di Favre, visto che non hai una buona opinione di lui. No, sappiamo che intanto sabato verrà introdotto nella Hall of Fame dei Packers, ritirato il suo numero, grande festa. Questa qui è stata soprannominata la Favre Week, e per cui, insomma, bene o male, tutti stanno postando ricordi ovunque di Favre, me compreso, probabilmente lo farò. E quindi tu cosa pensi di lui?
vedi, ha dato tanto a noi, ha veramente dato tanto nella prima parte della carriera soprattutto. Il problema è che sono stato traumatizzato dal, diciamo così, da tutta la storia che c'è stata di separazione da noi, e poi dopo tutto quello che è venuto dopo, e poi dopo la maglia che si è messo addosso, tutto quello che ci siamo detti. Di conseguenza io faccio una fatica bestia a perdonarlo. È come se, boh, non so, è come se fosse una della tua prima fidanzatina che hai visto andare con un altro. Non so se riesci a perdonarla proprio fino alla fine, ecco. Quindi io ho questa situazione qui. Per carità, adesso ritireranno la maglia, gli faranno tutti gli applausini e le feste che vuole, però io faccio ancora una gran fatica. Secondo me dovremmo fargli fare un po' più la lingua lunga.
Diciamo che il fatto che Rodgers aveva vinto il Super Bowl 2010 e lui nel 2009 abbia lanciato quell'intercetto contro New Orleans ha facilitato di molto le cose, secondo me. Adesso non so se voi siete d'accordo.
Secondo me più che altro abbiamo finito un po' per dimenticarcene, per non interessarci più di, come dire, di lui e di quello che ci ha combinato. Perché per tutta una serie di motivi che secondo me non sono dipesi del tutto da lui, e quindi lo possiamo vivere in maniera accettabile questo suo rientro. Cioè, se Bombolo sceglieva Rodgers quando era ai 49ers, noi non lo so se eravamo così contenti di avere di riprenderci Favre, di fargli tutta questa festa qui. Non lo so, per me è una serie.
Beh, è vero.
Beh, magari si potrebbe vero, dire cioè, che non sarebbe mai partito nel 2008, visto che non avevamo.
Può darsi anche. Cioè, la storia non si fa con i secoli, ma io, certo, il mio punto di vista purtroppo è di una persona, come dire, che non parla in maniera del tutto razionale. Sono un po' emotivo da questo punto di vista qui, ecco.
Oggi poi a Salvatore è anche postata quella storia di Peter King di Sport Illustrated, dove sembrerebbe che dalla ricostruzione fatta fosse più che altro la moglie che l' avesse spinto a giocare ancora quella stagione, la stagione del 2009.
Perché così lei aveva casa libera.
Mi ha ricordato l'esatta scena che c'è in Any Given Sunday, esatto, quando c'è sto povero Cap Rooney che è a casa, che dice: cazzo, sai, sto pensando di ritirarmi, e la moglie arpia bastarda che continua a dire: no, tu sei un giocatore di football. Stessa cosa che ha detto Diana a suo marito. Io mi aspettavo più che altro una cosa del tipo la mogliettina amorevole che ti dice: lascia lì di andare a farti quasi ammazzare in campo, i soldi ormai li abbiamo, stai con la famiglia. Invece questa qua gli diceva: gioca, vai.
No, esatto, anch'io sono rimasto un po' così leggendo il resoconto di Peter King, che insomma vuol dire, come fonte autorevole possiamo chiamare la fonte autorevole, poi sinceramente per quanto riguarda il football o lo sport americano. E l'articolo è una bellissima ricostruzione di cosa è successo in quei 4-5 mesi, insomma, dal ritiro nel marzo 2008 fino al rientro da inizio agosto, invece, è stata la trade, e poi lui è andato con i Jets. Quindi sì, sono rimasto un po' così.
Tra l'altro, per quanto mi riguarda, grandi punti stima a Peter King, che a marzo si è visto arrivare il messaggio da Favre dicendo: non sono più tanto sicuro, ed se l'è tenuto per sé. Insomma, lì ci stava lo scoop del secolo, ma se l'è tenuto per sé finché non è stato il momento, insomma, per cui insomma, non so in quanti l'avrebbero fatto.
Esattamente.
Andando oltre, anzi, rimanendo sempre nell'argomento, da tipo un quarto d'ora è disponibile sul sito dei Packers la prima parte dello speciale che è andato in onda la scorsa notte, One of a Kind, speciale su Favre, la carriera Green Bay, per cui consiglio di guardarlo, lo guarderò anch'io, non ho ancora avuto modo. Allora, poi ieri, cambiando un po' argomento, abbiamo pubblicato su Endzone il pezzo sul salary cap dei Packers, e c'era una domanda di Maurizio Castiglione che chiedeva: ma quei 15,3 milioni che ci rimangono, li usiamo o li teniamo per l'anno prossimo? Voi cosa fareste?
Allora, secondo me, se sei una franchigia accorta, devi considerare che potrebbero succedere dei problemi durante la stagione, quindi non puoi farci spese pazze. Sì, ci starebbero delle firme magari di un free agent, di cui non, di solito, in cui di solito non peschiamo, diciamo così. Però secondo me la maggior parte verrà conservata. Bisognerà vedere anche un po' come andrà il training camp, se ci sarà bisogno di aggiungere qualcosa. Gli infortuni sono sempre dietro l'angolo e questo magari è un fattore che non si può mai sapere finché, appunto, non è finito il training camp. Però secondo me la maggior parte di questi 15 milioni verrà tenuto e magari cercheranno di firmare qualcuno prima della fine della stagione, sai, caricando un po' quest'anno nel caso in cui ci sia ancora spazio disponibile per non far ricadere troppo peso sui prossimi anni, sai, questi giochi, diciamo così, per riempire il cap adesso e magari avercelo un po' più sgombro più avanti. Io penso che si comporteranno così. Non credo che ci saranno movimenti, grossissimi movimenti di qui a breve di spese. E anche perché non mi sembra che ci siano, almeno penso, situazioni, diciamo, per dirla in parole povere, alla Peppers, ecco. È un giocatore che viene abbandonato dalla sua franchigia, secondo noi ha la possibilità di esprimere ancora qualcosa e magari prenderlo per fargli un triennale, biennale e poi vedere come va. Ecco, non credo, non mi sembra. Io sarei per tenerlo tutto per le eventualità, perché comunque, se non ricordo male, si riversa nell'anno successivo l'avanzo. Però se non sbaglio, no?
Sì,
Sì,
sì.
sì, sì.
Io sono d'accordo con Gianni, assolutamente. Aggiungo solo che mi pare Rob Demoski di ESPN aveva lasciato uscire un rumor, nel senso che non avrebbe escluso il fatto che i Packers prima del training camp potrebbero firmare Jermaine Gresham, che è l'ex tight end ex Cincinnati, che è,
Ah, sì.
ecco, l'unico, forse uno dei pochi free agent ancora rimasti, vuol dire, per il momento. Però vuol dire, comunque, anche nel caso venisse firmato, tra l'altro reduce da un infortunio, da un intervento, mi pare, comunque sì, sarebbe una firma, non dico al minimo salariale, ma quasi, probabilmente qualcosa potrebbe muoversi dopo che ci sono stati i tagli ai 53 uomini, magari se c'è qualche occasione, ma secondo me sì, i 15 milioni del cap rimarranno lì e al massimo si lavorerà sulla rifirma di Mike Daniels, okay, che è il pezzo grosso della prossima off-season, e poi è fra 2 anni che ne abbiamo parecchi che scadono, mi pare.
No, io farei l'all-in per firmare Daniels già prima dell'inizio del training camp, sinceramente. Però immagino che sia abbastanza complicato. Poi anche ultimamente in realtà si è aspettato che si andasse a scadenza, insomma, anche con Cobb.
Sì, è vero che a differenza, tu stavi per citare Bulaga, sinceramente, sicuramente si trattava di giocatori che erano stati infortunati. Mike Daniels in questi anni non ha mai avuto un infortunio, quindi è sempre stato abbastanza, è sempre presente, mi pare abbia saltato partite, quindi magari la situazione è un po' diversa, però
Diciamo
sì, a breve
che
la tendenza, aiutami.
avrebbe, sì, scusa, avrebbe da guadagnare forse Daniels con un'altra stagione, nel
Se
senso.
migliora come sta migliorando negli ultimi 2 o 3 anni, sì, ne avrebbe più da migliorare, sicuramente.
Sì, anche perché cioè, se lui ha fiducia in se stesso e pensa di poter dare ancora di più, tra l'altro col fatto che proprio con gli articoli che sono usciti in questi giorni davo un'occhiata anche alla perdita degli snap di Green Bay, che è la squadra che come somma tra attacco e difesa ha perso meno snap con i giocatori che sono andati via, e quindi c'è maggior affiatamento rispetto alle altre squadre, diciamo a livello teorico, tra i giocatori che sono rimasti. E di questo beneficiano sempre i giocatori, perché hanno a che fare con gente che hanno già avuto l'anno scorso, l'anno prima, eccetera, eccetera. Quindi chi può crescere sicuramente lo può fare in una condizione del genere. Fa più fatica magari in squadre completamente rivoluzionate, ne dico una, Jacksonville, per dire,
Che è il tuo
rispetto a
pallino.
che è la mia vera squadra del cuore,
Che
Jacksonville.
è
Quindi
abbastanza
un Jacksonville
tumulta.
Packers a Londra probabilmente ti avrebbe te in tribuna d'onore, praticamente.
Io mi metto nel mezzo e poi vedo come tira l'aria, faccio come quelli che si nascondono e vanno a tirare fuori la bandierina giusta, sai, quelle cose
Sì,
squallidissime,
che
si portano entrambe le bandierine.
Negli ultimi 2 giorni sembra che la partita sia sicuramente Packers cioè, Packers Jaguar non è per niente sicuro, invece, secondo me. Infatti, cioè, Jacksonville avrebbe tutto da perdere. Jacksonville città e attrazioni che ci sono vicine. Non so che si sia di vicino a Jacksonville, non ho minima idea neanche di quanti abitanti faccia, però ovviamente una squadra come i Packers
600.000 mi sembra.
veramente. Ah, ecco. Quindi non è grandissima neanche
Mi
Jacksonville, possiamo per gli standard
sembra,
americani.
un po' di...
Però
Mi
ovviamente,
sembra.
cioè, sappiamo che già Jackson fa fatica a riempire lo stadio. Quella volta che potrebbe riempirlo, si sono inventati una piscina dentro una delle due zone, mi pare,
Ecco.
per poter provare
Sì.
a riempirla. Una volta che potrebbero riempirlo, che sono ovviamente con i Packers, non so se siano così disposti a cedere a Londra. Dopo possiamo divagare in mille altre cose, però non la vedo così. Comunque mi pare sia quando nell'ottava giornata che mi pare che i Jackson giocano a Londra, non mi ricordo con chi giocano quest'anno, che dovrebbero annunciare le prossime partite degli anni prossimi. Quindi io non sono così sicuro che i Packers vadano a Londra.
Ma anche secondo me non è quella la partita che devi portare in Europa. Cioè, se si ragiona a livello puramente economico, in un calendario, adesso non è per dire, ma in un calendario come quello di Jacksonville, è più ragionevole portare qui una partita contro Tennessee rispetto alla partita contro Green Bay, perché contro Green Bay fai il tutto esaurito comunque,
Esatto.
anche se magari tu stai facendo schifo. È più ragionevole quello, però sai, Green Bay non è neanche mai venuta in Europa, c'è venuta anche New England per dire, quindi secondo me, sai, delle volte la NFL può prendere anche delle decisioni a livello, diciamo così, proprio di spot, di pubblicità della propria immagine, ecco.
Esatto,
Quello
sì,
poi
assolutamente.
è una decisione che deve prendere probabilmente Goodell.
Ah, nel frattempo sono venute fuori le reali motivazioni della sospensione di Jared Bush. E nel senso, noi all'inizio pensavamo che avesse a che fare con quel piccolo incidente fuori da un ristorante italiano che aveva avuto all'inizio dell'off-season. In realtà è stato sospeso per PEDs, Performance Enhancing Drugs, quindi per doping, anche se non si sa bene di che tipo. E 4 giornate che sono in linea con quanto dato, per esempio, a Antonio Gates la settimana scorsa, mi pare. Quindi su questo punto di vista non ci sono tragedie sulla durata della squalifica. Però immagino che la carriera di Bush sia abbastanza finita. Voi cosa dite?
Sì, beh, possiamo dire finita anche forse prima sulla sospensione. Sono d'accordo, c'è una regola, quindi la sospensione è uguale anche per gli altri giocatori. Mi chiedo ancora che senso abbia la sospensione data da Tom Jones per una cosa che magari in certi stati non è neanche un reato o neanche una multa. Quindi c'è quello più che altro che mi trovo a contestare per quanto riguarda Jared Bush, per l'amore di Dio. Grazie per l'intercetto del Super Bowl.
Tante care cose.
Basta. Tante care cose, stiamo amici, però arrivederci, grazie. So Gianni cosa ne
Beh.
pensa sul doping, su queste o su questi sospensioni.
Ma secondo me abbiamo tante volte discusso anche su Facebook, in questi, diciamo così, in questi luoghi ameni, parlando in buona sostanza del fatto che l'NFL e comunque le leghe americane sono diverse dai sistemi europei, dai campionati europei, diciamo così, degli sport maggiori. In buona sostanza loro sono dei club privati, quindi dentro si può fare quello che il club ritiene consono per i propri affiliati. Quindi se si dice qui niente cannabis, niente cannabis. Io, cioè, secondo me è deprecabile come cosa, però considerando come sono fatti gli americani, che tipo di, come dire, di immagine dà la NFL di se stessa, è logico che facciano così, secondo me. È proprio conseguenziale, perché vogliono rappresentarsi completamente puliti. In uno sport che diciamo già, come dire, nelle sue regole presuppone che tu non sia proprio perfettamente pulito, perché alla fine ci si prende, ci si spinge, ci si tira e ci si cerca di mettere la testa nel fango, in buona sostanza. Quindi è uno sport, uno sport così, e almeno il contorno dell'NFL vuole essere tenuto, tra virgolette, più pulito possibile.
Sì, tra l'altro è diverso anche rispetto all'approccio che abbiamo noi in quanto proprio alle sostanze dopanti, perché lì alla fine alcune sono concesse e quindi non rientrano nel doping, altre invece assolutamente no, poi dipende dalla quantità di test che fanno. Per esempio Bill Johnson su Green and Gold Today spesso dice che se facessero i test per davvero alle linee, per esempio, linee d'attacco di difesa, non giocherebbe nessuno. Perché, bene o male, è abbastanza palese il fatto che tutti prendano qualcosa per pomparsi e si vede anche dopo aver smesso che si sgonfiano nel giro di 6 mesi.
È una realtà diversa, secondo me, proprio, infatti ci ha messo il pito una volta, non è neanche contro, adesso correggimi se sbaglio, Salvatore, lui sarebbe a favore della legalizzazione degli steroidi o delle sostanze, quelle che migliorino insomma le prestazioni, basta che siano regolate, mi pare, o siano controllate da un medico, sostanzialmente, mi
Sì,
pare che
di solito
dica
dice
questo.
quello.
Esatto, cioè se lui è contro il fatto che gli steroidi o quel tipo di sostanze lì ti vengono date dal farmacista di turno piuttosto che dal magazziniere senza nessun controllo. Mi pare sia questo il
Ci
suo
può
punto di
stare,
vista.
però da un punto di vista opposto, l'avevo sentito, mi pare ieri, in un intervento di Jason Wilde da qualche parte, insomma, non durante Green and Gold Today. Che riportava la frase di uno su Twitter, per cui non era neanche la sua idea, diceva: sì, però se facciamo così, la risultante sarà che tutti dovranno farlo perché altrimenti chi non si dopa avrà uno svantaggio competitivo nei confronti di chi invece si dopa, e quindi praticamente diventerebbe da facoltativo a obbligatorio.
Insomma.
E alla fine è un casino.
Sì, assolutamente sì.
Anche perché sarebbe come andare al supermercato, nel senso c'è chi si può permettere certe cose andando al supermercato e c'è chi non se le può permettere, quindi automaticamente i risultati sportivi sarebbero anche in quel caso inficiati dalla spesa che potresti fare in farmacia.
No, e comunque effettivamente in un'epoca in cui rompono tanto le scatole su sta storia delle concussion e degli effetti post-football, parrebbe un po' strano che possano effettivamente dire: ragazzi, dopatevi quanto vi pare e fatti vostri, insomma, a livello di salute dei giocatori non fa bene neanche quello, direi.
Direi proprio di no, insomma. Poi vabbè, abbiamo esempi anche adesso, ieri parlavano di football e baseball, nella sostanza. Cioè, ma gli esempi non so se vi ricordate Kukoc che giocava a Treviso ed era praticamente alto 2,10 m per 50 kg, dopo 6 mesi di Chicago era 30 kg in più, no? Cioè, cose un po' strane, anche lo stesso Bellinelli, Bargnani, il stesso, quindi. Boh, vabbè, però, vabbè, contenti loro, ripeto, quindi. Allora, io volevo fare una domanda a Gianni. Allora, noi nell'arco di questi 3 mesi abbiamo avuto qualche ospite dall'America, ok, più autorevole o meno, ok, e molti anche di quelli più autorevoli si sono detti che quest'anno possiamo parlare, addirittura possiamo affermare che per i Packers è una da Super Bowl o bust. Secondo te?
Oddio, secondo me potrebbe essere un capolinea più che altro per lo staff, se non arriviamo molto, 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 molto avanti. In fondo, come ti dicevo, l'anno scorso che è arrivata ad un bostic da Super Bowl. È stata confermata praticamente la sua interezza, diciamo così. Sono stati aggiunti gli uomini che serviranno a migliorare lo special team e tutti hanno un'esperienza, un anno in più di esperienza assieme, insomma, una serie di fattori per cui è ragionevole dire quest'anno o arrivi al Super Bowl, perché poi dopo la partita secca, sai, o arrivi al Super Bowl o se no hai fallito. In effetti, pensandoci, o arrivi al Super Bowl o se no hai fallito. Perché l'anno scorso, già in division, avevamo Detroit che ha praticamente smantellato la sua linea di difesa, e quindi quest'anno in quel punto lì che è una sua forza è un'incognita. Chicago ha lo staff completamente nuovo, eccetera, eccetera, quindi probabilmente gli servirà qualche tempo per rimettersi in piedi. Minnesota, secondo me, è una squadra che si sta costruendo bene, però secondo me è ancora in fase di costruzione. Quindi, per quanto riguarda la division, siamo a posto. in conference l'anno scorso, poi ha dimostrato di poter giocare il Super Bowl fino a 3 secondi dalla fine, e quest'anno bisogna andarci, perché se no, in effetti, secondo me lo staff deve fare le valigie. Non è stata una gestione del personale, del livello del personale, vedendolo dal punto di vista americano e poi vedendolo anche da noi che seguiamo questo sport qui, sappiamo quanto è difficile fare due stagioni da Super Bowl a fila. Io considero quella dell'anno scorso da Super Bowl perché probabilmente potevamo andare al Super Bowl, cioè saremmo andati al Super Bowl con merito, diciamo.
Sì, ci eravamo, diciamo, al Super Bowl, quindi
ci eravamo.
Sì. E poi boh, non ci hanno dato l'accesso, boh, cioè no. Non torniamoci, che fa ancora abbastanza male. Anzi, nei prossimi giorni vi sono ripromesso di riguardare la partita.
Io l'ho fatto qualche tempo fa e, come sai, non è stata una bella serata dopo.
Mamma mia, no, io ho guardato ieri il condensato dell'ultimo Super Bowl e adesso mi sono ripromesso di vedere Dallas e Seattle per interi. Devo trovare il coraggio. Gianni, sappiamo che tu sei uno degli amministratori di Endzone, ok? E anche in Facebook sei presente in vari gruppi, tra cui Football Nation, possiamo nominare. Puoi annunciare qualche lavoro che verrà postato nei prossimi giorni, visto che comunque ci avviciniamo al training camp e quindi torneremo a quello che è il football giocato, insomma, quindi...
Noi avevamo, diciamo, in questo momento di fase un po' di stanca, avvicinandosi al training camp, stavamo ragionando, abbiamo iniziato prima su una serie di articoli, appunto, che era legato a come le squadre affronteranno la perdita di giocatori che erano collaboratori fattivi in campo, cioè erano in campo, e quindi, diciamo così, una sorta di perdita dell'affiatamento, e si chiama Snap Lost, riprendendo degli articoli da Pro Football Focus, che è un sito internet mega galattico che fornisce delle statistiche impressionanti sulle squadre dell'NFL. C'è un lavoro certosino dietro, pazzesco. In Pro Football Focus noi siamo un pochino più cazzoni, un po' molto più cazzoni, però vabbè. E poi una serie di articoli che, fra l'altro, abbiamo già postato il primo di Salvatore sulla situazione, appunto, del salary cap delle varie squadre. E poi si avvicina la parte dove tutti inizieranno a postare delle preview della stagione. Noi adesso Football Nation stiamo piano piano scrivendo quelle della NCAA, che è la lega più bella del mondo, molto più della NFL. Seguitela perché è bellissima, è piena di ragazzetti isterici e di gente strana, diciamo così. E poi, appunto, per Endzone probabilmente inizieremo una serie, appunto, delle preview di quest'anno, che comunque pubblicano anche altri siti, quindi non so se magari realizzeremo qualcosa di video più che proprio scritto. Il video, la multimedialità, è una cosa che mi piace molto, che secondo me piace anche a chi guarda, a chi segue i siti internet, per cui anche i podcast, anche l'utilizzo delle, diciamo, l'interattività, il multimediale, sono cose che piacciono molto agli utenti di internet, anche perché le linee internet migliorano sempre di più. Quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa a riguardo, ecco. Non assicuro niente, ecco, però.
Ci sarà anche un topic per i pronostici, tipo chi sarà le prossime partecipanti al Super Bowl, che ne so, un Jacksonville contro Minnesota,
Tampa Bay,
sì.
Jacksonville Tampa Bay, sì.
Il derby della Florida, perfetto, ci
sta. Il derby della Florida, saranno contenti quelli di Miami, saranno,
esatto,
contenti.
Il derby della Florida in California, dai, ci può stare.
Dove lo giocano? A Santa Clara quest'anno, vero?
Santa Clara,
sì. Sì.
Santa Clara, 50 Santa Clara, no, non sono molto per i pronostici, nel senso che di solito sbaglio, quindi sono un'avversione per i pronostici perché tanto non ci piglio, quindi non è inutile farli. E poi soprattutto all'inizio dell'anno facciamo sempre fatica. A me piace molto chiedere qual è il quarterback migliore di tutti i tempi, come saprete bene.
Dacci la tua risposta
È il mio
di giornata,
cruccio,
la tua
è il
risposta
mio
di
cruccio di
giornata.
David. Eh?
La tua risposta di giornata è?
È Vini testa verde, no? Ovviamente.
Beh, allora,
Ma...
guarda, noi abbiamo la rubrica Packers by the Numbers con la storia, insomma, di alcuni numeri pensati dai giocatori dei Packers nel passato e tra questi oggi abbiamo il numero 19, Carlos Brown, che potrebbe benissimo rientrare nella categoria miglior giocatore di tutti i tempi, in realtà, dopo la facciamo, dai.
Che secondo
Vero, Matt?
me lo
Vero.
sport è talmente cambiato che questo sport qui è talmente cambiato, ci sono delle, come dire, ci sono delle situazioni che saranno eterne come la guerra delle linee, però lo sport è talmente cambiato che veramente, e poi essendo uno sport di gruppo, pensare di poter fare queste graduatorie è veramente una cosa, cioè è semplicemente un modo per perché ognuno ci metta la propria opinione, si parli un po', si passi un pomeriggio a raccontarci di qual è il miglior quarterback del mondo, qual è il miglior running back, eccetera, eccetera.
Potremmo fare una, cioè più che altro ci sarebbe magari una classifica di più. Chi è la cheerleader più bella che si è fatto Johnny Manziel? Magari potremmo fare una cosa del genere.
Sì,
Questo ci sarebbe
certamente.
molto di più. Quindi potremmo unire sia l'NFL che l'NCAA in questo caso qua, quindi, tra l'altro.
Un altro argomento a cui sono un po' allergico perché finché non lo vedo in campo e non vedo cosa fa, io sai che sono sempre molto scettico a riguardo.
Beh dai Gianni, per oggi chiudiamo qui, tanto prima o poi forse tornerai. L'unica cosa che ti volevo chiedere è se è maschio o Brett il nome?
No, pensavo Tom, pensavo.
Però Brett Cipioli?
E se donna, Diana o Olivia?
No, com'è che si chiama? Non mi ricordo com'è che si chiama quell'altra. No, comunque tante
Giselle?
maschere, maschere che non so
Ah.
già. Sì.
Ok, grazie Gianni per essere stato con noi, ci risentiremo prossimamente, speriamo. E noi nel frattempo lanciamo la rubrica Packers by the Numbers, e ci sentiamo dopo la sigla. Ciao, ciao Gianni.
Ciao Gianni.
Ciao a tutti, grazie tante.
Boys, I will follow you. I'd be so proud of that. I just fill up. It's not going to come easy. This is a club that's going to hit you. They're going to try to hit you. You've got to take it out. Just hit. Just run. Just block. And just tackle. You do that, there's no question what the answer is going to be in this ball. Keep your poise. There's nothing that they can show you out there. You have to face a number of times. Right?
Allora, eccoci qua con la rubrica Packers by the Numbers che abbiamo saltato nella scorsa puntata per questioni tecniche, insomma, avevamo il presidentissimo, non potevamo, Matt?
Eh no,
È
dai,
stato un po'
super
particolare.
presidente, super
Sì.
presidente è super presidente.
In compenso, stavolta abbiamo il 2 per 1 perché facciamo la puntata che non abbiamo fatto l'ultima volta e quella di questa volta. Quindi abbiamo il numero 18 e il numero 19. Sono due quarterback che per quanto mi riguarda sono passati alla storia per due motivi opposti, ma sono comunque degni di nota. Allora, il 18 è Tobin Roth, che ha giocato quarterback a Green Bay dal 50 al 56. Lui è nato nel 1928 ed è morto nel 2000. È stato scelto nel draft del 1950 dai Packers nel secondo round, la 17ª scelta, è andato al college a Rice. E lui è stato un po' un giramondo perché dopo aver giocato con i Packers è andato ai Lions dove ha vinto il titolo NFL, dopodiché è andato in Canada a giocare a Toronto, nei Toronto Argonauts della CFL, dopodiché è andato nella AFL che era la lega concorrente ed è andato ai San Diego Chargers dove ha vinto il titolo AFL, quindi è passato alla storia come l'unico quarterback nella storia a vincere sia la NFL che la AFL. Era un periodo particolare quello per i Packers perché Tobin Roth è arrivato nel periodo di transizione tra i grandi Packers di Curly Lambeau e prima della rinascita dei Packers con Vince Lombardi. In quel periodo i Packers erano una squadra terribile ma proprio terribile, non vedeva i playoff neanche per sbaglio. Però lui, nonostante questo, è riuscito a fare una stagione nel 1956 da incorniciare, che è rimasta alla storia come una delle migliori stagioni dal punto di vista numerico per un quarterback. Lui era un quarterback particolare perché possiamo dire che era un quarterback d'altri tempi nella sua epoca, ma col senno di poi adesso sarebbe un quarterback moderno. Perché come sappiamo, e come abbiamo detto anche nella scorsa puntata, negli anni 40 gli attacchi dell'NFL avevano abbandonato la single wing formation per passare alla T formation, quindi era nato il ruolo tradizionale dei quarterback. E si passava quindi molto di più e il giocatore, il quarterback, era preposto a fare soltanto quello, a differenza di quanto invece avveniva col tailback, che poteva correre o lanciare. Quindi per la sua epoca in realtà Toby Roth, che era un quarterback che correva anche molto, era un giocatore d'altri tempi, per quello dicevo adesso sarebbe invece un giocatore moderno, visto che il quarterback moderno sa anche correre. E lui correva e correva tanto. La stagione del 56 è stata fenomenale perché nonostante i Packers abbiano finito 4-8, lui è riuscito a raggranellare 28 touchdown complessivi, di cui 18 su passaggio e 11 su corsa, che è rimasto il record nella storia per le stagioni NFL con 12 partite come era allora. Con 2200 yards corse è tuttora il leader nella storia dei Packers in quanto a yards corse da un quarterback. E fondamentalmente sì, era divertente questa cosa del quarterback antico ai suoi tempi ma moderno per gli standard di oggi, non trovi?
Sì, dalle cifre che hai elencato, sì. Io, ripeto, non lo conosco, minimamente lo conosco qui con te in questo momento, in questa tua breve rievocazione della sua storia. E sì, dalle cifre sì, sembra un quarterback molto moderno.
Sì, effettivamente sì. Passando oltre, quindi sempre per non tediare troppo, l'altro quarterback di cui parliamo oggi, quindi oggi abbiamo parlato di tre quarterback, perché prima Favre, poi Roth e adesso Carlos Brown, numero 19 con i Packers, lui ha una storia particolare.
Scusami, Sal, giusto per dire, però il numero 18, sì, menzione d'onore per Randall Cobb, che magari tra qualche anno speriamo di poterlo annoverare tra i Packers by
Grande.
number. Speriamo, ci tocchiamo, tocchiamo,
Soprattutto
Sal,
speriamo di
tocchiamo.
fare ancora il podcast fra diversi anni. Magari non sarà un podcast, ma sarà un programma radiofonico, barra televisivo, barra olografico.
Con le
Cosa?
vallette.
Con le vallette.
Vabbè.
Vediamo, vediamo. Direttamente dal Lambo. Dai, vabbè, poi ne parliamo. Il numero 19, invece, Carlos Brown, la sua non è una storia di grandi successi sportivi, ma è una storia di grandi successi personali. Perché lui. Intanto è nato nel 52 ed è ancora vivo, ed è il primo dopo Bart Starr tra quelli di cui abbiamo parlato che è ancora vivo. È stato quarterback nella NFL nel 75 e nel 76. È stato scelto da Fresno State al 12° giro del draft del 75. I Packers in quegli anni erano allenati da Bart Starr. Anche questo qua era un periodo particolare e particolarmente brutto per i Packers. E nel 75 non ha giocato, era il terzo quarterback ed è stato in panchina. Nel 76 invece ha giocato da titolare tre partite al posto dell'infortunato Lynn Dickey. Le sue statistiche recitano 26 su 74, 2 touchdown, 6 intercetti, QB rating di 25.3 e
Jay
0
Cutler.
peggio 0-3 record di vinte perse. Allora direte, perché cazzo stai parlando di questo qua? Perché lui in pratica ha vissuto il sogno americano pieno. Lui, figlio di genitori divorziati, contadini, è stato il primo della sua famiglia a fare il college, quindi a Fresno State. Ha giocato in NFL anche se poco e male. Dopodiché, nel 77 è stato tagliato dai Packers, non si è lasciato assolutamente abbattere e ha detto: Ma sai cosa faccio? Vado ad Hollywood. E ha cominciato a fare l'attore ad Hollywood, l'ha fatto per diverso tempo e lui è comparso in qualcosa come 43-44 film, serie TV, ho guardato anche il suo profilo su Internet Movie Database, ma non lo troverete col nome di Carlos Brown, ma col nome di Alan Autry, perché il suo vero nome sarebbe Carlos Alan Autry, ma in seguito alla separazione dei genitori abbandonò il cognome del padre per prendere quello della madre che era appunto Brown. Dopodiché nell'81 rincontrò il padre, tornò l'amore per il padre e si fece chiamare Alan Autry. Infatti, se lo cercate lo trovate così. Non contento, nel 2000 si è stancato anche di questo e ha fatto come Clint Eastwood, si è dato alla politica, è diventato sindaco di Fresno per i repubblicani ed è stato sindaco fino al 2009. E per cui
Fresno, ti interrompo, da dove viene Devontae Adams?
sì, Fresno State.
Sì, mi pare che sia anche di lì lui. Adesso magari dico una cavolata pazzesca, tanto per fare il figo, però secondo me viene sicuramente al college a Fresno State.
Sì, e per cui questo qua, secondo me, era il jack of all trades, come dicono in America. Cioè sapeva fare di tutto un po', ma poi in realtà espertone di tutto non è mai stato. Però il sogno americano l'ha preso in mano e l'ha fatto suo.
L'ha vissuto, sì. L'ha vissuta, sicuramente.
Fatto da umili origini, college, NFL, Hollywood, politica, ce le ha fatte tutte. Per cui era divertente anche per questo, non per la sua carriera a livello di giocatore di football, insomma. Tra l'altro non è stato neanche l'unico giocatore dei Packers a comparire in film, cose del genere, né tantomeno l'ultimo, perché sappiamo anche della nostra offensive line che... Che apparsa, esatto, in Pitch Perfect 2 assieme a Clay Matthews, per cui insomma è un binomio che forse funziona, quello Packers-Hollywood. Di sicuro sta funzionando bene per Aaron Rodgers sotto le coperte, ecco, dai.
Beh, è uno sporco lavoro, uno sporco lavoro.
Qualcuno dovrà pur farlo, visto, esatto, che lo fa lui.
Esatto.
Non lo faccio io, capito, lo fa lui lo stesso.
Io non posso parlare, perché se mi sentono mi tagliano i viveri, però a parte questo. Vabbè.
Niente, siamo stati rapidissimi e velocissimi, speriamo che vi siano piaciuti questi nostri due ritratti dei Packers del passato. A me sinceramente piace un casino la storia di Carlos Brown, perché secondo me deve essere anche uno fuori di testa, perché non so, questa sensazione qua.
Per fare quello che ha fatto lui magari sì, un po' come Jenny Cidioli, diciamo.
E a proposito, dato che è ancora vivo, potremmo anche invitarlo magari. Carlos Brown, non Gianni Cidioli. Gianni Cidioli.
Te l'abbiamo appena avuto, Gianni Cidioli. No, Carlos Brown sì, dobbiamo cercare, tanto ormai in opera di stalking siamo abbastanza bravi.
Sì, sì, ormai.
Guarda. Ormai c'è, cioè, denunce non abbiamo ancora presa da nessuno per adesso, quindi possiamo anche provarci. Possiamo anche provarci.
Bene, questa era la nostra rubrica. Se volete vi posso anche anticipare quale sarà il... Perché le persone serie fanno così, no? Quale sarà il prossimo giocatore di cui parleremo. E qua si va in tempi più recenti, perché il numero 20...
Numero 20, sarà... Atari Bigby.
No, Allen Rossum.
Ah, Allen Rossum. Ma sì, così fa... non abbiamo avuto nessun numero 20 migliore di Allen Rossum.
Pare di no.
Ah, Atari Bigby allora.
Anche, dai, facciamo anche solo per il nome, guarda.
Esatto. Dai, è stato un piacere come sempre, Sal.
Anche per me, ci sentiamo alla prossima e chissà chi avremo come ospite, se avremo degli ospiti. Noi lo sappiamo già in realtà, però non lo diciamo, dai.
Ci tocchiamo noi.
Sì,
esatto. Perché comunque è un ospite che ci fa molto piacere avere e dove potremo sperimentare la nostra inglese ancora.
Ecco, quindi povero lui.
Povero lui, esatto.
Bene, alla prossima e grazie Matte.
Go ciao Sal, sempre. Ciao.
Times must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck.
still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. They really, 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 really suck. Yes, the Bears.